Ma sì, guarda, in realtà è tutto surreale, nel senso che se noi prendiamo l'agenda del G20 su economia e finanza, ci troviamo una serie di obiettivi che in linea di massima potrebbero tranquillamente essere i nostri. C'è quello appunto che tu menzionavi, no, del raggiungimento di una forma di giustizia climatica, ovviamente non è messo così nei loro termini, però insomma sostenibilità, decarbonizzazione, finanziamenti ad attività verdi e quant'altro, non soltanto, verranno affrontate appunto tutta una serie di questioni legate anche al diritto alla salute, alla redistribuzione dei vaccini, all'abbattimento delle differenze di genere in termini reddituali e quant'altro, il tutto però ovviamente in una chiave estremamente neoliberista, capitalista, per cui sappiamo un po' quale sarà la tendenza. Ecco, sulla questione più strettamente climatica, diciamo che lo stupore aumenta, nel senso che al termine di questi giorni di lavoro è stata organizzata questa conferenza proprio sul clima, tra l'altro prevista, non è ancora stata confermata, ma voci dicono che si concluderà con una visita al MOSE, il che, come dire, è veramente la ciliegina sulla torta, no? Parlare tanto di redistribuire ricchezze per garantire uno sviluppo sostenibile, tra virgolette, e poi andare a visitare proprio uno dei simboli dell'estrattivismo, della devastazione ambientale a Venezia è veramente una scelta discutibile, perlomeno. E quindi sì, sicuramente, ecco, le mobilitazioni che ci saranno, la mobilitazione in realtà che ci sarà sabato 10 a Venezia, parte un po' dalla consapevolezza che appunto sul tavolo ci sono una serie di tematiche molto interessanti e che però non possono essere discusse dai governatori delle banche, dai ministri dell'economia dei 20 paesi più industrializzati. Questa è stata un po' la condizione di base per cui si è dato il via a questo percorso, dentro il quale sono confluite effettivamente una serie di anime diverse, per cui movimenti per la giustizia climatica in primis, ma poi anche diversi gruppi, piattaforme transfemministe ad esempio, che appunto hanno dato un contributo notevole allo sviluppo un po' dei temi. Sicuramente ci saranno tutte le istanze che sono appartenute quest'anno soprattutto al mondo del lavoro e che sono state portate avanti soprattutto da comitati e sindacati di base, e per finire poi l'altro grande aspetto che entra pienamente a diritto un po' nella costruzione di questa piattaforma è quello invece legato ai flussi migratori, alla regolazione dei flussi migratori, a come alcune politiche economiche e finanziarie molto spesso effettivamente abbiano delle ricadute anche da questo punto di vista.
Sì, immagino tra l'altro che ci sia stata anche una notevole partecipazione di altri movimenti territoriali. Per la mia posizione geografica mi viene da pensare subito al movimento NOTAV, visto anche che parallelamente, e probabilmente è un discorso che poi verrà ripreso anche all'interno del G20, si parla del PNRR, quindi di questo piano nazionale di resilienza, e non mi ricordo più qual è la quarta parola, per cui sono incluse anche, non anche, ma principalmente le grandi opere, per cui insomma questo anello tra la necessità di discutere temi ambientali e la necessità di ripartire, ricrescere l'economia dopo la crisi pandemica, sembrano essere congiunte da questo anello qua.
Sì, decisamente. Infatti, assolutamente il movimento NOTAV ha aderito fin da principio, la cosa naturalmente ci ha fatto immensamente piacere, però non è stata l'unica, c'è l'adesione di tanti comitati territoriali, di esperienze, di lotte appunto contro grandi opere, contro interventi di devastazione ambientale o anche per il diritto alla salute, che quest'anno abbiamo, credo, imparato bene a collegare alle istanze della giustizia climatica e sociale, saranno presenti, e credo che sia proprio una testimonianza di come l'appuntamento di sabato appunto dia voce ad una pluralità di aspetti che sono assolutamente fondamentali in questo momento.
Sì, E a proposito di movimenti che intervengono, mi viene anche in mente che magari lì nell'area di Venezia, o meglio, poi sono anche andata a verificare la partecipazione anche del movimento No Grandi Navi. Volevo un po' chiederti come si è sviluppato il coordinamento tra queste diverse anime alla contestazione.
Ma è stato, devo dire, qualcosa di sostanzialmente spontaneo, nel senso, quando è uscita l'azienda appunto del Genga, abbiamo visto che non solo Venezia avrebbe ospitato un tavolo, ma che questo tavolo sarebbe stato quello dedicato a banche e finanza, alla luce soprattutto dell'ultimo anno e mezzo, diciamo che diverse anime cittadine si sono poste il problema di dire forse sarebbe il caso di dire qualcosa a questo proposito, per cui sono state convocate inizialmente delle assemblee pubbliche ma molto informali, un attimino per sondare, diciamo, il terreno, per valutare appunto se ci fossero gli estremi di costruire un qualcosa che non fosse proprietario e che però fosse oggettivamente radicale, e così è stato, perché appunto c'è stata questa confluenza iniziale soprattutto di movimenti, reti, spazi, organizzazioni cittadine. Quindi la cosa è partita da Venezia, Venezia intendo naturalmente in tutta la sua estensione, quindi anche con le realtà della terraferma di Mestre e di Marghera, e poi da lì si è iniziato a ragionare appunto su quali fossero i contenuti che volevamo un attimo provare a portare all'interno delle mobilitazioni, e proprio questa composizione molto mista ha fatto emergere l'esigenza di discutere di diversi temi, per cui da lì, diciamo, è sempre stato un po' un crescendo, no? Ci sono state una serie di iniziative pubbliche, di assemblee pubbliche, abbiamo visto che effettivamente su questi temi la disponibilità e i contributi erano tanti ed estremamente interessanti, e quindi poi da lì è un po' partito il tutto, e il comitato No Grandi Navi ovviamente in questa città ha una storia quasi decennale, non ancora, tutto sommato rispetto al movimento No TAV è un novellino il nostro comitato, però naturalmente diciamo che era un discorso che sta benissimo nelle sue corde, ecco, non poteva non essere presente all'interno del percorso e poi soprattutto in piazza il 10.
Sì, sicuramente è importante che tutti questi movimenti partecipino alla ridiscussione dei temi che invece vorrebbero essere solamente rinchiusi all'interno delle sale del summit, che invece siano affrontati collettivamente dal basso. L'ultima domanda che ti vorrei fare riguarda proprio il fatto che invece il territorio di Venezia sarà in parte chiuso, in parte modificato per permettere a questo summit di avere luogo. Quindi la mia domanda è un po', immaginando di avere davanti a noi la cartina di Venezia, raccontaci che cosa succede dal punto di vista proprio geografico.
Ma guarda, questa è un'altra questione veramente che sfiora il surreale. Inizialmente il prefetto si era esposto dichiarando che tutta la città sarebbe stata fatta zona rossa per più o meno 20 giorni. Ora, con tutti i limiti, e adesso sto veramente tagliando con la stretta, però Venezia è una città che ha sofferto moltissimo nell'ultimo anno e mezzo la chiusura della mobilità e dei confini, perché purtroppo è una città che si sviluppa quasi unicamente sul turismo. L'idea di avere 20 giorni, 3 settimane di zona rossa, con tanto proprio di tornelli, di filtri, di impossibilità di accedere alla città, ha scatenato un po' il panico, anche in una composizione, ecco, che poi non è particolarmente interessata, diciamo, alle contestazioni del G20, però sicuramente, ecco, ha impedito che questa misura venisse adottata. Ciò nonostante, diciamo che il livello di militarizzazione è altissimo, al momento ci sono appunto migliaia di forze dell'ordine che sono state inviate, ovviamente è un G20, quindi ci immaginiamo anche che tipo di dispositivi ciascuno dei paesi membri stia mettendo in campo, ci sono elicotteri che quotidianamente, insomma, sorvolano porzioni della città, molte più imbarcazioni che fanno anche, insomma, delle prove piuttosto divertenti, se devo essere onesta, insomma, abbastanza ridicoli, ma il problema è che c'è un'intera porzione, che è quella intorno all'arsenale, che è una zona militare ed è quella all'interno del quale effettivamente si svolgerà il summit, che è stata completamente chiusa. Questa zona si trova nella parte est della città. Venezia è una sorta di pesce, sta vicino alla pinna caudale, diciamo l'arsenale, e la chiusura di questa zona ad esempio ha comportato il fatto che tutta una serie di canali lì circostanti, ma non solo, siano stati interdetti alla navigazione, le imbarcazioni che sono ormeggiate stabilmente lì sono state rimosse e portate su un'altra isola, quindi insomma immaginiamoci, no? Uno parcheggia sotto casa abitualmente e per 10 giorni, dato che c'è un G20, la sua macchina viene spostata in un altro quartiere, cioè diciamo un pochettino è questo. Tra i canali che sono stati chiusi, fatalità, ce n'è uno che è quello dietro il centro sociale che sta in isola, qua a Venezia, il Morion, che in realtà non è particolarmente vicino all'arsenale, quindi insomma è stata una scelta evidentemente dettata da altri obiettivi. Una serie di fermate pubbliche delle linee di trasporto sono state sospese, tra queste, anche qui divertente se pensiamo da che periodo veniamo, tra le fermate che sono state chiuse c'è quella dell'ospedale. Ovviamente immaginiamo che raggiungere l'ospedale a Venezia di per sé non è facilissimo, non si può salire in macchina e andarci. C'è una fermata di trasporto pubblico su cui diverse linee ovviamente fanno approdo, che è stata sospesa proprio perché in prossimità dell'arsenale e quindi i mezzi di trasporto lì non ci possono arrivare. Diciamo che veramente la sensazione è di una città parecchio blindata, sorvegliatissima, sono aumentate, triplicate le videocamere di sorveglianza e, ripeto, estremamente militarizzata.
Sì, possiamo immaginarlo, anche se effettivamente per una città acquatica, mi viene da dire, come Venezia, è veramente difficile, perlomeno per me, riuscire a immaginare, ma ciò che hai disegnato sulla cartina della città con questa descrizione direi che è piuttosto chiaro. Quindi ti chiederei come ultima cosa di dare delle coordinate ai nostri ascoltatori e ascoltatrici per sapere come muoversi, come raggiungere il corteo che sarà sabato 10 luglio alle 2:30 e dove trovare informazioni dettagliate.
Sì, allora l'appuntamento, detto benissimo, è sabato 10 alle 14:30, l'appuntamento sarà sulla riva delle Zattere, che è un luogo ormai diventato abbastanza simbolo delle manifestazioni a Venezia grazie al comitato Mai Grandi Navi. In realtà è facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione di Venezia Santa Lucia, o nel caso qualcuno arrivasse in autobus ad esempio da Piazzale Roma, che è sempre nella parte nord-ovest diciamo della città, sono più o meno 15 minuti a piedi, il che per Venezia, ma per qualsiasi grande città in realtà, è una distanza facilmente percorribile a piedi, e appunto da lì inizierà tutto l'appuntamento pomeridiano.
Perfetto, grazie mille di questo approfondimento. Tra l'altro leggo ora che chi partisse o volesse partire da Torino può trovare su www.notav.info le informazioni per partire o dalla valle o da Torino con pullman organizzati. Ripeto, andate su notav.info e trovate tutto ciò che vi serve per partecipare a questa manifestazione sabato 10 alle 2:30. E allora io direi che ti ringrazio e sicuramente rimarremo in aggiornamento su quel che succede laggiù, in particolare per questo contro summit, e a risentirci a presto.
A presto, grazie a voi davvero.
Grazie a te, ciao.